quando ottenni per la prima volta un corso di diritto regionale, sarà stato l'89, il 90, all'Università di Macerata, disse ai miei studenti, me lo ricordo benissimo: cari ragazzi, per questo corso non c'è un manuale, non perché non ci sia un manuale, anzi adesso sono anche autore di un manuale naturalmente di diritto regionale, ma perché il manuale descrive un'architettura che è diversa da quella che risulta dalla prassi e dalla giurisprudenza. Per cui il corso di diritto regionale si basa su questo pacco di sentenze della Corte Costituzionale. Il che non è soltanto battere un punto a favore dell'insegnamento del law in action e non del law in books, come si suol dire, ma semplicemente la constatazione che il diritto regionale si era formato in via giurisprudenziale, il che vuol dire che ciò che era scritto nella Costituzione aveva perso pregnanza, non era più una base per capire il funzionamento del sistema, e il sistema si era sviluppato tramite un canale che non è suo proprio, che è quello del contenzioso Stato-Regione. Stato-Regione erano talmente litigato da produrre un pacco di sentenze che aveva ridefinito il quadro dei rapporti tra le istituzioni. Questo spiega perché quando il Parlamento si accinse a approvare la riforma del 2001 c'era un forte consenso nel Paese, al di là dei colori politici che sono relativi, un forte consenso nel Paese da parte degli operatori, quindi amministrazioni regionali, locali, politici, studiosi, eccetera, a favore di un cambiamento di un testo che ormai non aveva più applicazione. La sventura fu che la riscrittura del titolo quinto non si basava sull'esperienza, ma si basava su una serie di impulsi politici di gente che non capiva quello che faceva. È stato un episodio davvero istruttivo, ma anche, come dire, spiacevole. Ricordo novembre 2001, l'Università di Trento organizzò un convegno sul titolo quinto, allora la Corte Costituzionale aveva piacere di girare, e quella fu la prima occasione, poi la seconda fu qui a Ferrara, e venne a Trento buona parte della Corte, per cui era anche un modo per discutere con la Corte di cosa avrebbe fatto del nuovo titolo quinto. Io feci una reazione al solito piuttosto velenosa, e un deputato, allora forse la Verde, di partito, mi contestò amichevolmente, ma neanche tanto, dicendo che non potevo criticare così pesantemente un testo che era costato loro tanto lavoro e che era il massimo che si era potuto fare. E io mi sono sempre interrogato, l'ho rivisto anche di recente, siamo ricordati questa bella vicenda, e mi sono sempre interrogato su questo punto: perché il legislatore ritiene di aver fatto il suo dovere perché ha fatto il massimo di quello che poteva fare, cioè il massimo di quello che l'accordo politico consente di fare. Non è obbligatorio fare le riforme, se non le puoi fare, non è la maggioranza non farle, non è che fai il massimo, perché il massimo che ha fatto quel Parlamento con quella riforma è stato un disastro, semplicemente un disastro. È un problema del dissesto idrogeologico, è anche un problema del dissesto costituzionale normativo. tu togli dagli argini dei fiumi gli sterpi, gli alberi, le erbe, eccetera, alla fine crolla tutto. E quel testo del 48, dopo le regioni sono state istituite nel 70, come vi ho detto, ma dopo 31 anni di prassi si era abbastanza assestato, per vie tutte diverse dal testo costituzionale, per cui era necessario adeguare il testo costituzionale alla realtà. E invece la riforma fu fatta pensando alla bellezza delle architetture astratte. Il massimo che è stato possibile fare è stato togliere quelle radici che tenevano insieme le sponde del fiume. Il risultato è stato che il contenzioso Stato-Regioni, che era abnorme allora, si è quadruplicato. Record mondiali di contenzioso. Cioè, le regole del gioco sono state ancora più confuse e hanno scaricato alla Corte il compito di amministrare la partita senza avere più neanche un barlume di traccia nel campo. E oggi è ancora così, ed è per questo che c'è la pressione perché venga rimesso in piedi il titolo quinto. Il timore che abbiamo tutti, e questo mi costa anche personalmente un certo lavoro, è che i parlamentari non si rendano conto dei problemi, continuano a mettere le mani in una ricetta che non conoscono e fanno casino. Cosa hanno fatto nel 2001? Beh, è rimasta la distinzione tra regioni speciali e regioni ordinarie. Questo è evidente, perché il titolo quinto riguarda le regioni ordinarie. Le regioni speciali apparentemente sono rimaste indietro, poi hanno detto che fortuna essere rimaste indietro, e sono con i loro statuti e con le loro competenze. Perché invece nel titolo quinto si è cambiato totalmente il sistema, e cioè il sistema è stato un elenco di materie di potestà esclusiva dello Stato, seguito da un elenco di materie di potestà concorrente e una formula residuale che diceva tutto quello che non è attribuito espressamente allo Stato compete alle regioni. Cioè abbiamo fatto con una bacchetta magica il grande sogno del federalismo. Come si fa un federalismo? Si chiude gli occhi, si prende la bacchetta e dice: questa Repubblica da oggi sarà federale, toc, è cambiato tutto. Magie, o meglio, favole. Il problema è che queste favole poi devono essere applicate. Allora, noi abbiamo nell'articolo 117 un elenco, qui ci sono solo alcune voci, di materie esclusive dello Stato, che sarebbero le competenze dello Stato. Lo Stato ha competenza su questo, resta e delle regioni. E quindi sono politica estera, immigrazione, rapporti con le confessioni religiose, difesa, moneta, tutela della concorrenza, sistema valutario e così via. Sono tante lettere. Le ultime sono anche quelle forse più importanti, l'ultima è ambiente e beni culturali. È stato Veltroni, che era ministro dell'ambiente, delle beni culturali, che si è buttato a pesce dicendo anch'io dentro competenze esclusive dello Stato. Con questa logica si è costruito l'elenco. Poi c'è un elenco di materie concorrenti. Notate anche la sciatteria di questi che scrivono le cose. Le materie esclusive sono enumerate A, B, C, D, perché quando uno dice 117 secondo comma lettera P, sa che sta parlando delle funzioni fondamentali e gli organi degli enti locali. Non è una grande soddisfazione, ma almeno sa di cosa sta parlando. Invece qui, per le materie concorrenti, non c'è un elenco enumerato, ma c'è una sequenza di etichette relativo a rapporti internazionali con l'Unione Europea delle regioni. La competenza esclusiva riguarda le competenze dello Stato, ma occorreva scriverlo questo, cioè lo Stato ha competenze per esempio a legiferare sui propri organi costituzionali, ma va, perché se no sarebbe stata competenza delle regioni definire il sistema elettorale del Parlamento, era necessario scriverla. E così la differenza è che la politica estera e il rapporto internazionale dello Stato compete allo Stato, mentre il rapporto internazionale delle regioni compete sempre allo Stato, ma solo per la legislazione di principio. Commercio con l'estero, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Qui c'è un problema interpretativo, me lo sto a spiegare, lo facciamo noto. Professioni, competenze concorrenti sulle professioni. Cioè, lo Stato definisce i principi della professione dell'avvocato e le regioni disciplinano il dettaglio. Quale sarebbe il dettaglio? Quale? Vorrei vedere, neanche gli avvocati non accettano neanche la legge dello Stato, adesso che Giovanni Petruzzelli, autorità garante antitrust, gli ha dato 1 milione di multe perché violano le leggi, hanno detto noi applichiamo il nostro codice etico, come se il loro codice etico avesse un significato per noi. Sono completamente pazzi, ma l'ordine degli avvocati, bisogna rimandarlo, iscriverlo all'università, obbligatoriamente di cominciare dalla lettera A, abigeato, cos'è? Abigeato, diciamo. Fanno delle cose che sono veramente incomprensibili. La ricerca scientifica e tecnologica sostengono l'innovazione produttiva, la tutela della salute, la sanità, l'alimentazione. Come si divide la competenza Stato-Regione sull'alimentazione? Lo Stato fa i principi e la Regione cosa fa? Stabilisce la dieta che devo seguire, non ho capito cosa sia il dettaglio. L'ordinamento sportivo, anche qui. Immaginate le regioni che si mettono a disciplinare il dettaglio. L'ordinamento sportivo una volta era sotto il turismo, attività sportive, cioè i ricreatori, le squadre di atletistiche, il dopolavoro e così via. Il governo del territorio, etichetta nuova. La Corte ha detto che è uguale urbanistica, ma qui c'è scritto governo territorio. Tu cambi etichetta e ti aspetti un flacone nuovo. Questo ha ingannato me sicuramente. I porti e aeroporti civili, le grandi reti di trasporto e navigazione. Sulle grandi reti di trasporto e navigazione è scoppiato il caso, naturalmente, no? Competenza, guardate, concorrente, lo specifica l'articolo 117, spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento, no, queste sono le materie, come non detto, scusate. E il 117 dice, sulle materie concorrenti, lo Stato può fare solo i principi. Il dettaglio spetta alle regioni, non è cambiato nulla in sostanza nella struttura della materia concorrente. E notate che anche questo è l'epifenomeno della fesseria. Tu vedi che il mettere una distinzione principio dettaglio non è operativa. La Corte Costituzionale ti spiega che non ci sono sistemi per scoprire cos'è un principio, che cos'è dettaglio. Tutto è affidato alla valutazione dell'interesse nazionale e fai una riforma in cui riproponi la competenza concorrente dicendo la distinzione si basa sui principi dello Stato e dettaglio per le regioni. C'è un'altra norma che sarà messa dopo da qualche parte, non c'è, come non detto, che dice, 117 quinto comma, che dice che lo Stato può fare regolamenti solo sulle materie di competenza esclusiva, che vuol dire che sulle grandi reti di trasporto, di navigazioni, di trasporto delle energie, lo Stato può fare solo norme di principio, ma non c'è amministrazione. E questo com'è possibile farlo? Cioè com'è possibile concepirlo? Il caso che vi dicevo è stato un caso molto discusso, una sentenza della Corte di inaudita novità, che a me mi ha sempre molto persuaso, anche perché forse avevo un po' anticipato i motivi, è il caso che sorge sulla cosiddetta legge Lunardi. La cosiddetta legge Lunardi prende il nome dal ministro della Repubblica Lunardi del governo Berlusconi II, e che era il ministro dei lavori pubblici. per pura casualità, era anche il presidente dell'associazione degli industriali Ponti e Gallerie, l'associazione di lobbying, proprio scritta così nello statuto, che cioè faceva gli interessi dei costruttori dei ponti e gallerie. Non a caso è qui che è nata l'idea del ponte sullo stretto di Messina, perché il conflitto di interessi è sistematico. Questa è la sentenza, non volevo richiamarvela, ma vi dà l'idea, questi sono un sito che pubblica le sentenze e gli allaccia tutte le note. Guardate quante note è stata fatta questa sentenza, almeno 12, solo online. Ma non era questo che volevo mostrarvi, non ha importanza. Che cos'è la legge Lunardi? La legge Lunardi è la legge delle grandi opere. Berlusca comparve nel 2001 in televisione, ospite di chi poteva essere ospite? Bruno Vespa. E fu la famosa volta in cui firmò il contratto con gli italiani, una delle scene più esilaranti della storia del cinema, in cui lui alla fine firmò il contratto, cioè questi sono i miei impegni, poi prese una carta geografica dell'Italia e tracciò delle linee dicendo: questo è l'asse Brennero-Palermo, questo è l'asse Torino-Trieste, questo è l'asse Reggio Calabria-Taranto e queste sono tutte le grandi opere che noi faremo in questa legislatura. Bene, il ministro Lunardi presentò una legge, fece una legge dello Stato che dava, come dire, attuazione a questo progetto, cioè avviava una progettazione, delle procedure di progettazione di queste grandi opere. Le regioni insorsero dicendo: ma questa non è competenza dello Stato, andiamo a cercare dentro nel 117 primo comma, secondo comma, la materia lavori pubblici. Andiamo, titolo quinto, 117, eccolo qui, politica estera, immigrazione, rapporti, moneta, organi dello Stato, ordinamento, cittadinanza, giurisdizione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti ai diritti civili, questo è molto importante, norme generali sulle istruzioni, previdenza sociale, legislazione elettorale, dogane, pesi, misure, tutela dell'ambiente e dei beni culturali. Firmato Veltroni. Ci trovate i lavori pubblici? No. Anzi, nel secondo comma, materia e competenza concorrente, eccole qua le grandi reti di trasporto e navigazione. Quindi lo Stato può fare una legge di principi in cui dice come si attua la progettazione, ma non può fare neanche regolamenti. Tanto mai non può fare progetti esecutivi, per questo compete tutte le regioni. Questo dette luogo a una sentenza della Corte Costituzionale, che è rimasta una delle sentenze celebri, che spiegò che quello che c'è scritto in Costituzione non poteva essere attuato in questo mondo. Non c'è sistema al mondo in cui lo Stato, l'unità centrale, il governo centrale non abbia uno strumento per imporsi le regioni. Notate che nel titolo quinto, dopo 2001, sparisce qualsiasi riferimento all'interesse nazionale, per cui lo Stato non può rivendicare l'interesse nazionale. Nella giurisprudenza della Corte per anni non si è parlato di interesse nazionale. Però non è stato cambiato l'articolo 5 della Costituzione, che è l'articolo che secondo la Corte risolverebbe il problema, perché dice l'articolo 5: la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. In questo principio la Corte ha sempre letto il fondamento dell'interesse nazionale. C'è un principio di unità della Repubblica che sta nei primissimi principi fondamentali. Per cui cancellare il riferimento all'interesse nazionale è stato togliere uno strumento al governo per far prevalere l'interesse nazionale, strumento che peraltro non aveva mai avuto bisogno di usare perché usava gli altri strumenti, i principi generali, le materie e così via. Ma una volta cancellato l'interesse nazionale, la Corte ha detto però l'unità della Repubblica è un principio fondamentale e quindi il governo deve avere uno strumento per far prevalere gli interessi unitari su quelli locali. Abbiamo deciso di fare una seggiovia che parte da Palermo e arriva al Brennero, così possono andare a sciare non sull'Etna ma su qualche monte un po' più attrezzato. Bene, sarà una scelta del cavolo, perché invece il ponte di Messina, però è una scelta che fa l'autorità nazionale e deve avere il modo per imporla su quelle locali. E tutta la sentenza, che è una sentenza molto complicata, è una tessitura di argomenti per tirare fuori la soluzione del caso. La soluzione del caso è stata fatta innanzitutto, trovata innanzitutto su alcune materie. Lo Stato ha tutela della concorrenza, tutela dell'ambiente, non sono le due materie, che sono materie che non hanno un ministero, un'amministrazione, non necessariamente sono confinate, l'ambiente c'ha un'amministrazione, ma la tutela dell'ambiente non si esaurisce nelle funzioni amministrative del Ministero dell'Ambiente. Per esempio, se io metto un limite di velocità in zone, in parchi naturali, non lo faccio per paura di investire in elettrotica a priori, lo faccio per evitare di avere emissioni. Se io metto una norma sui liquami dei maiali che diventano prosciutto di Parma, ma prima di fare prosciutto di Parma fanno altre cose che spargono nei campi, quello è agricoltura come materia, ma la misura è pro ambiente. Se io do contributi a chi mette pannelli fotovoltaici sul tetto, quello come materia sarebbe energia, ma io lo faccio per risparmiare l'ambiente con le emissioni di fumi, eccetera. Se io sto regolando la raccolta dei rifiuti, è ambiente. Se io sto facendo la pulizia dei fiumi, è ambiente. Se io sto mettendo delle norme che riguardano le sostanze che si usano nelle case per dipingere i muri, è ambiente. Per cui l'ambiente è una materia che finisce con sforare le altre materie e applicarsi dappertutto. Classico caso, no? Tipico. In materia di ambiente io posso imporre ai comuni norme che riguardano, che so io, le antenne di ripetitori di segnali dei telefoni, perché anche quella è una forma di inquinamento. La materia sarebbe forse urbanistica, perché sto dicendo regole urbanistiche, non puoi mettere le antenne se ci sono scuole, ospedali, eccetera. Forse è sanità, materia concorrente, ma è anche ambiente e quindi io sto puntando a obiettivi di ambiente e con questo attraverso le materie. La concorrenza è ancora peggio, la concorrenza riguarda tutto a quanto pare, per cui la concorrenza può riguardare, che so io, la politica dei trasporti, le municipalizzate, gli appalti pubblici, tutti gli appalti pubblici sono regolati dall'Unione Europea con dei principi a tutela della concorrenza. Quindi lo Stato può entrare in materie riservate alle regioni dicendo io ti impongo norme e lo faccio in base a un titolo di competenza, la tutela della concorrenza, che è un titolo trasversale. Qui ho messo trasporti locali, ho messo il turismo, perché anche sul turismo tutto il problema, per esempio, del demanio marittimo, delle concessioni balneare, i stabilimenti balneari, è sotto il monitoraggio, c'è un macello di problemi in questo settore, molto, molto difficili e anche molto importanti, perché la materia è turismo, più turismo degli ombrelloni, che cosa c'è? ma la disciplina della concessione per mettere gli ombrelloni è dominata da tutela della concorrenza. La materia è turismo, ma quanti ombrelloni posso mettere in una zona protetta riguarda l'ambiente. Vedete come sono materie che vanno a coprire le competenze regionali. E questo è stato il prima evidente corrosione del sistema degli elenchi delle materie. Ma questo semplicemente per il fatto che gli elenchi delle materie non servono a niente. E poi c'è stata un'altra cosa. L'articolo 117 era semplicissimo in questo suo impianto. Partiva dalla distinzione nel 48, la distinzione tra le competenze legislative, che poi abbiamo visto naufragare, e attaccava le competenze legislative a quelle amministrative. È un principio che è notissimo, il principio di parallelismo delle funzioni legislative e amministrative, per cui diceva: dove la Costituzione assegna alle regioni potestà legislative, là le regioni possono fare amministrazione, perché se no fare le leggi senza amministrare non serve a niente. Dove la Costituzione o la legge dello Stato affidano alle regioni funzioni amministrative, là la regione può fare legge, perché se no sarebbe un'amministrazione che si slega dal principio di legalità. Ricordatevelo, il principio di legalità è un principio fondamentale. Nel regime del 117 moltissime funzioni amministrative sono state delegate alle regioni, trasferite, conferite, questo ve lo risparmio. Per esempio tutto l'ambiente. Il 117 non parlava di ambiente, ma le leggi dello Stato che disciplinavano l'ambiente hanno affidato alle regioni gran parte delle funzioni amministrative per quanto riguarda i rifiuti, i fiumi, i boschi e così via. Se tu affidi alla regione i compiti per esempio ispettivi in materia di ambiente, per cui c'è un funzionario regionale che si presenta in un'impresa e dice: scusi, voglio controllare i vostri scarichi, bel mestiere, puzze, e per accedere e fare queste ispezioni che cosa presenta questo funzionario? Deve presentare un tesserino, e questo suo potere da che cosa gli è conferito? Solo dalla legge, può. È ammesso che sia conferito un potere del genere. Lui sta entrando in un posto di un imprenditore privato e chiedendo di ispezionare, e questo lo può fare soltanto se c'è uno strumento legislativo che lo consente. Quindi affidare questa competenza amministrativa alla regione, la legge dello Stato che affida alla regione i compiti ispettivi, dice la Corte Costituzionale, significa che la regione su quella materia c'ha anche competenza legislativa, la competenza di attuazione. Non può andare contro la legge dello Stato, ma disciplina legislativa, una funzione amministrativa che se no sarebbe illegittima, perché il principio di legalità dice che qualsiasi funzione pubblica deve basarsi su una legge. Principio di parallelismo salta con la riforma del 2001. La riforma del 2001, mentre tratta le competenze legislative in base agli elenchi, esclusiva dello Stato concorrente, clausola residuale per le regioni, per le funzioni amministrative cambia regime e si basa sul principio di sussidiarietà. Dice: le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, prima cosa, no? Prima regola, questa l'ha voluta l'ANCI, l'associazione dei sindaci. All'ultimo minuto hanno imposto questa norma, che è una norma. Tutte le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a province, città metropolitane che non esistono, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. È la metafora che c'è nel vostro manuale dell'ascensore, che ha avuto grande fortuna questa cosa dell'ascensore, anche se è una metafora, devo dire, in quanto suo autore posso dirlo, un po' sbagliata, però fa colpo, no? E cioè l'idea è che tutte le funzioni stanno al piano terra, comuni, ente più vicino ai cittadini. Però se ragioni di adeguatezza, cioè il comune non è adeguato, allora c'è un ascensore con la gettoniera, con i bottoni, e tu puoi dire di portarlo a livello provinciale, a livello regionale o a livello comunale o statale. Per cui il principio di sussidiarietà è una deroga al principio generale per cui tutte le funzioni amministrative sono dei comuni. Non vi dico le cose che si sono sentite nei mesi successivi alla riforma. L'ANCI riteneva che tutto fosse dei comuni e la gente ha detto, ma voi siete scemi, l'amministrazione è complessa, non so, la marina mercantile si è amministrata dai comuni, l'esercito è amministrato dai comuni, che discorsi sono? E immediatamente si è capito che questa cosa era pura poesia. Era una poesia scritta in Costituzione, ma il fatto che sia scritto in un corpo normativo non toglie la sua natura poetica. Uno nella legge può scrivere il cielo è azzurro, ma non per questo il cielo è azzurro, anzi io sto facendo pensavo un esempio cretino, ma non è un esempio cretino, perché nello statuto della Puglia c'è scritto che la Puglia è il paese del sole, il che significa che quando piogge siamo in uno stato di illegittimità. Ma non sto scherzando, queste cose ha dovuto dire la Corte Costituzionale dicendo che non tutto quello che è scritto negli statuti va preso sul serio come norma, ci sono contenuti non normativi, i miei colleghi sono scandalizzati e io sono stato uno dei pochi a dire, beh, c'era bisogno che lo dicesse la Corte, lo capirebbe anche un cretino, che non tutto quello che scrivi in uno statuto, nel statuto della Liguria si parla dei Carugi che scendono dall'Appennino, adesso stanno scivolando dall'Appennino, ma questo non ha natura. Non sai che tu puoi fare una via diversa del Carugio, circolare del Carugio, fa lo stesso. Principio di sussidiarietà, e questo è una slide che uso spesso, una serie di slide che ho elaborato per i corsi che facevo i funzionari. Principio di sussidiarietà ha due sensi cartesiani, no? Senso orizzontale e senso verticale. Nella Costituzione si accenna del 2001 a tutti e due, giusto per accennarlo. La sussidiarietà orizzontale dice semplicemente questo: non faccia il pubblico ciò che può essere fatto dal privato. Indovinate chi l'ha inventato questo principio e perché? Pubblico-privato, concorrenza. Pubblico-privato, non faccia il pubblico quello che può avere. La scuola, il Papa, ma Papa in passato, un leone con qualche numero. Il principio è protezione della famiglia, non sostituire la famiglia dove la mia famiglia può fare, il terzo settore, il volontariato, cioè il pubblico dovrebbe fare un passo indietro e lasciare spazio ai privati. Nella versione italiana suonerebbe così: non faccia il pubblico ciò che puoi fare il privato con i soldi pubblici, perché è così che funziona. Ma questo non appartiene alla cosa che vi voglio raccontare oggi. Oggi voglio raccontare la sussidiarietà verticale, essendo verticale quella dell'ascensore. Questo povero Cristo, che ognuno di noi ha sopra di sé una piramide che lui mantiene allegramente, che è fatta di enti rappresentativi. Noi votiamo per il comune, per la provincia, purtroppo, mi dispiace per qualcuno di voi che si lamentava, forse non si lamentava, non si vota più direttamente, la regione, lo Stato, l'Unione Europea. Un giorno ho fatto un giochino di quelli che mi piacciono, ho provato a fare un esperimento, no? Non è mettermi il dito nel naso, no? No, quello non sono io, l'esperimento di prendere le leggi elettorali e provare a vedere quanti voti ci vogliono per votare un consigliere comunale, uno provinciale, uno regionale, uno statale e un parlamentare europeo. Ne sono venute fuori delle proporzioni. Chiunque vada in montagna o non usi tom-tom o altri strumenti di degradazione della dignità umana, legge subito in questo scale geografiche. ed ecco le scale geografiche. Questa è una scala geografica 1 a 1000, questa è una scala geografica 1 a 10.000, questa 1 a 650.000. Perché questo giochino? Questo è Comune di Siena, e allora ha trovato questo e ha usato questo. Perché questo? Perché questo vi dà l'idea che la sussidiarietà è sì una poesia, ma la poesia mica sono stupidaggini, esprime un'esigenza. Ci sono problemi che sono percepiti, dimensioni del problema a livello comunale, altri provinciali e così via. Se avete da stabilire i divieti di sosta o i sensi unici, questa è una scala confortante, qui potete anche stabilire dove mettere i cassonetti, dove mettere il vecchietto con la paletta che fa passare i bambini che vanno a scuola, eccetera. Questo vi consente di capire circolazione fuori dalle mura urbane, qualcosa che riguarda anche il coordinamento tra comuni. Qui siamo scale dove tutto questo non è percepito. Non è che guardando la carta della Toscana voi capite dove si mettono i cassonetti. Non occorre tante parole per spiegare che la sussidiarietà è innanzitutto percezione dei problemi, oltre che amministrazione dei problemi. Per cui la polemica, abbiamo troppi enti, è una polemica idiota. È come dire a uno che ha tanti difetti di vista che ha troppi occhiali. E si mette gli occhiali per guardare vicino, se guarda lontano non capisce niente. Ditemi voi se con una scala del genere non può capire dove mettere lo scuolabus o il tram. Ma altrettanto è ovvio che con questa scala uno non capisce dove tracciare le linee dell'autostrada, della grande alta velocità, i bacini idrici e così via. Sono problemi che hanno percezioni diverse e quindi amministrazioni diverse e quindi anche livelli politici diversi. Perché mettere il cassonetto non sarà una grande attività politica, ma chiudere il centro storico, sì, e questo lo puoi vedere a questo livello, non neppure a livello provinciale. Uno potrebbe dire, lo chiudiamo qua, Siena, questa è la piazza di Siena. Capite? La sussidiarietà ha un senso. Il problema è, il senso di quella sussidiarietà va messo in Costituzione? Il principio di sussidiarietà è stato espresso prima in Germania, fino a diventarne un criterio inserito in Costituzione e rarissimamente applicato dalla Corte Costituzionale. Poi è un pilastro del sistema europeo. Non faccia l'Unione Europea ciò che possono fare utilmente gli Stati membri. E uno dice, bello, e cioè? Sono quelle cose come l'interesse nazionale che funzionano bene all'orecchio, no? Ma non sono un criterio giuridico, in base alla sussidiarietà tu non decidi un caso. Tizio e Caio litigano, tu decidi in base al principio di sussidiarietà. Sono valutazioni che dirigono la politica legislativa, cioè dietro ci dovrebbe essere un'attività normativa di specificazione. Per cui il criterio di sussidiarietà non è un criterio di allocazione delle attribuzioni, non è che in base al principio di sussidiarietà tu capisci se una certa funzione va svolta a livello comunale, provinciale, eccetera. Tanto è vero che la Costituzione ci aggiunge adeguatezze e la valutazione dell'adeguatezza è una valutazione in concreto e ci aggiunge anche un altro principio, la differenziazione. Questo è un principio del tutto dimenticato nell'attuazione di queste cose. Differenziazione vuol dire che ci sono comuni che ce la fanno e comuni che non ce la fanno. Ci sono regioni che ce la fanno e regioni che non ce la fanno. Ed è inutile allocare risorse in base al nome dell'ente. Tutti i comuni fanno, tutte le regioni fanno. Perché questo non tiene conto dell'adeguatezza che è una valutazione in concreto. E la risposta è differenziazione. Queste funzioni le fanno i comuni di un certo tipo. Queste altre funzioni non le fanno i comuni e vanno su un altro ente. Potrebbero andare in provincia, per esempio, se esistesse ancora la provincia. Questa è la logica del sistema. E come vedete che è un ragionamento molto condivisibile, ma puramente architettonico. Siamo sempre di fronte al grande architetto che prende la matita e disegna il palazzo. E uno dice, scusa, i cessi dove li mettiamo? Cose da geometri. Ma il problema è che a un certo punto il cesso bisogna metterlo. E questo bozzetto, così convincente, non ci risponde a alcune domande. Dove stanno le scale, dove ci stanno i pavimenti, ecco, tutti problemi che non sono problemi di pura architettura. La legge Lunardi, di cui vi parlavo prima, è stata salvata dalla Corte, in parte dichiarata legittima, in parte salvata, in base al principio di sussidiarietà. Ha detto la Corte, è vero che i lavori pubblici non sono scritti in Costituzione, ma questo semplicemente perché i lavori pubblici non sono una materia. E già qui è cominciato il gioco materia non materia. Non tutto quello che c'è scritto in Costituzione esaurisce l'esperienza umana. Esiste esperienza umana che non c'ha una sua casellina. Per di più, le grandi opere non possono essere gestite dal comune e quindi entrano nell'ascensore. Le può gestire la provincia e la regione? No, le deve gestire lo Stato. E stiamo parlando di funzioni amministrative. La Corte sta dicendo progettare le grandi opere è una funzione amministrativa. Una funzione amministrativa di progettazione di opere pubbliche. Le può fare lo Stato perché attrae la competenza in sussidiarietà. Poi lo Stato ci può legiferare sopra perché questa è un'implicazione del principio di legalità. Ta-tan! In questo modo il principio di sussidiarietà che è stato introdotto per governare le funzioni amministrative, mentre le funzioni legislative sono governate dagli elenchi delle materie, finisce a comportarsi dietro una funzione legislativa in sussidiarietà, quella che la Corte poi chiamerà chiamata in sussidiarietà, che è il vecchio interesse nazionale. Non si chiama più interesse nazionale, non si usa più la parola, ma si usa la parola chiamata in sussidiarietà, che sta a significare esattamente la stessa cosa. Ma questo non perché la Corte abbia restaurato, sia reazionaria, ma perché il problema è quello. Tu puoi scrivere in Costituzione quello che vuoi, ma poi se le cose devono funzionare secondo delle logiche a cui la Costituzione deve essere adeguata e non viceversa. Anche se il principio dovrebbe dire che la Costituzione governa i processi. Ma non tutti i processi possono essere governati da una norma astratta. Ci sono ragioni concrete che non possono essere superate. Il vero problema è come cacciarlo nella testa ai nostri legislatori che bisogna prima guardare i problemi e poi cercare le soluzioni da scrivere in Costituzione. Non prima disegnare l'ennesimo orpello architettonico e poi sperare che funzioni nella prassi. Perché non è così?